ci conduce alla lode, ci conduce all'adorazione. E nel cielo noi sappiamo che cantano. Padre nostro dice: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. In cielo, se tu vuoi sapere cosa viene fatto, vuoi sapere? Ti interessa? Allora, nel cielo cantano, lodano, del continuo, sono nella gioia, sono nella pace. Quindi cosa desidera il Padre nostro? Che anche noi qua possiamo vivere nella pace, nella gioia. Lode Gesù Cristo. E allora nel momento che, quando noi al culto ci riuniamo, no? Lo dice in Ebrei capitolo 12, dice: voi non siete venuti al monte che si può toccare con mano, voi siete venuti all'invisibile, al monte invisibile, alla presenza di Dio, alla presenza dei giusti resi perfetti. Cioè nello Spirito noi siamo insieme, quando noi ora per esempio in questo momento nello Spirito siamo insieme a coloro che stanno adorando, che stanno cantando, che stanno dando l'adorazione. Quando noi adoriamo entriamo nella comunione. Qualcuno, e a me è capitato più di una volta di sentire il coro mentre canto, di sentire un altro coro, un coro che sta cantando al Signore. Alleluia, lode Gesù Cristo. Entra nella comunione. Lascia i tuoi pesi, i tuoi legami, via. Nel rapporto con Dio, il rapporto con Dio è personale. Ognuno di noi udrà la sua voce. E io l'altro giorno dissi, no, a quelli che erano insieme a me, dice la scrittura che il Signore si presentò ai due di Emmaus, vi ricordate? Quando si presentò ai due di Emmaus, si presentò in un'altra forma che non lo riconobbero, ma era lui. Poi questi due stavano parlando di Gesù, stavano ricordando le opere di Gesù. E a un certo punto compare questa persona, che era il Signore, dice in un'altra forma, che non lo riconobbero. Però mentre loro camminavano, lui si aggiunse, poi i discepoli iniziarono a parlare anche con lui. Dice che il loro cuore si riscaldò. Lode Gesù Cristo. Guarda cosa avviene quando noi ci incontriamo. Ha detto nostro Signore, dice: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Egli è colui che si aggiunge alla nostra presenza. Egli è colui che alimenta la fede, che riscalda i cuori, che apre la mente. E aprì loro la mente per intendere le scritture. Aprì loro il cuore per intendere. Dice, mentre era con noi, dice, non si è riscaldato il nostro cuore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E questa sera vogliamo e desideriamo entrare nella comunione. gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Vedo un canto. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo, alleluia. Andiamo, Luca 24. Versetto 13. Dice, quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Emmaus, un villaggio lontano, circa 11 chilometri da Gerusalemme. Lungo la via parlavano fra di loro di quello che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni. Mentre parlavano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro. Essi però non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati. Gesù domandò a loro, di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate? Allora si fermarono tristi. Uno di loro, un certo Cleopa, disse a Gesù: «Sei tu l'unico a Gerusalemme a non sapere quello che è successo in questi ultimi giorni?» E Gesù domandò: «Che cosa?» Quelli risposero: «Il caso di Gesù». Di chi stavano parlando? Di Gesù. Il Nazareno era un profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quello che faceva, sia per quello che diceva. Ma i capi dei sacerdoti, il popolo, l'hanno condannato a morte e l'hanno fatto crocefiggere. Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo di Israele, ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti. Una cosa però ci ha sconvolto. Alcune donne del nostro gruppo sono andate di buon mattino al sepolcro di Gesù, ma non hanno trovato il suo corpo. Allora sono tornate indietro e ci hanno detto di aver avuto una visione. Alcuni angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo. Poi sono andate al sepolcro, altri del nostro gruppo, e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui Gesù non l'hanno visto. Allora Gesù disse: «Voi capite poco, davvero. Come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto? Il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria?» Quindi Gesù spiegò ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano. Cominciò dai libri di Mosè, fino agli scritti di tutti i profeti. Intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti e Gesù fece finta di continuare il viaggio. Ma quei due discepoli lo trattennero dicendo: «Resta con noi perché il sole ormai tramonta». Perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro. Poi si mise a tavola con loro, prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, lo spezzò e cominciò a distribuirlo. In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù. Ma lui sparì dalla loro vista. Si dissero l'un l'altro: «Non ci sentivamo come un fuoco nel cuore quando egli lungo la via ci parlava e ci spiegava la Bibbia?» Quindi si alzarono, ritornarono subito a Gerusalemme. Là trovarono gli 11 discepoli riuniti con i loro compagni. Questi dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». A loro volta i due discepoli raccontarono quello che era loro accaduto lungo il cammino e dicevano che lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane. Lode Gesù Cristo. Marco 16, versetto 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio, piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Ora, dopo questo, apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino per andare nei campi. Alleluia. detto l'altro giorno, che è una riflessione. Noi sappiamo che Gesù rapirà la sua Chiesa. Nella lettera, in Apocalisse, nella lettera alla Chiesa di Filadelfia, dice: io ti preserverò dall'ora del cimento. Egli preserverà la sua Chiesa, il suo corpo, dal momento della grande tribolazione. Ci sarà la grande tribolazione. Noi sappiamo che ci saranno i tempi messianici. Dice: io ti preserverò. Noi sappiamo che egli ritornerà. Ci saranno due ritorni. Uno dove lo vedrà solo la Chiesa, perché verrà a rapire la Chiesa. Perché la Chiesa viene rapita, poi egli tornerà con tutti i suoi a regnare per 1000 anni. E lo vedranno tutti. Ma il rapimento della Chiesa è un momento... Allora io mi sono chiesto, no? Perché lo vedranno solo coloro che lo devono vedere. Giusto? Perché egli rapirà, dice, la sua Chiesa nelle nuvole. E poi verrà. E che cosa succederà in questo frangente? Ci sarà la grande tribolazione, grande prove, dove rimarranno i credenti, quelli che lui dice che non sono né caldi né freddi, coloro che credono, ma non hanno mai preso una posizione, che non hanno mai preso una vera decisione. Rimarranno. E che cosa affronteranno? Lo dice in Apocalisse. Poi lo leggiamo, ne predichiamo su questo. Affronteranno la grande tribolazione. La salvezza passerà attraverso il loro sangue. Mentre oggi, in questo tempo, vale il sangue di Cristo, l'opera della croce. Vale il sangue di Cristo, quindi è Lui il pagamento che Egli ha compiuto. Dopo, è sempre per mezzo del sangue, ma del proprio sangue. E allora Egli viene per preparare. Egli oggi, che cosa, in quale tempo siamo? Aiutate la sorella. In quale tempo siamo? No? State tranquilli. Siamo nel tempo, io credo, Dio ci sta preparando. E che tempo è? È il tempo della preparazione. Egli sta preparando la sposa. La sposa è la Chiesa che si deve riunire con lo sposo. Egli verrà a riunirsi con la sposa. Perché egli preserverà, lo dice, ve lo voglio leggere così. E lo dice solo a questa Chiesa. Capitolo 3 di Apocalisse, versetto 7. L'Apocalisse è anche detto il libro della rivelazione. Dio rivela all'Apostolo Giovanni quello che avverrà. L'Apostolo Giovanni in visione vede Gesù che gli parla e gli dice: scrivi quello che tu oggi stai vedendo e stai ascoltando. E poi parla, c'è una comunicazione del Signore alle chiese, all'angelo della chiesa. Quando parla alla chiesa, parla all'angelo della chiesa, cioè al ministero della chiesa. E dice così: e all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi. Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola, non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli che della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei ma non lo sono. Mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Perché tu hai serbato la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento, che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Egli non ne uscirà mai più e scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso di Dio mio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Vi leggo il capitolo 1, i primi versetti dell'Apocalisse. Capitolo 1, versetto 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato per mostrare ai suoi servi le cose che debbono avvenire in breve. Ed egli l'ha fatto conoscere mandandolo per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù, di Gesù Cristo, e tutto ciò che egli ha veduto. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Scritto 2000 anni fa questo. Siamo sempre più vicini a quella che è il compimento. Il compimento dell'opera sua. Egli ha un obiettivo. In questo nuovo tempo, no, questo nuovo anno è stato caratterizzato da questa pandemia. Non so chi ha seguito i culti dall'inizio dell'anno. Io ho detto, e ho sentito nello spirito, questo tanti servi di Dio l'hanno sentito. Noi stiamo entrando in un tempo nuovo. Quello che ho sentito io l'hanno sentito in tanti, in diverse parti del mondo. Io ho predicato su Seconda Cronaca 20:20, c'è una sorella, una profetessa riconosciuta a livello mondiale, Cindy Jacobs, che fa parte a un gruppo di profeti dove loro si riuniscono per pregare per tutto il mondo, loro hanno una visione sul mondo. Sapete qual è stata Questo l'ho letto dopo. Perché un fratello mi ha detto, io gli ho raccontato, un apostolo, gli ho detto io quello che il Signore mi ha dato, e lui mi ha detto, ma tu hai ascoltato la profezia di Cindy Jacobs? Sì o no? Neanche la conosco. Lei ha profetizzato su Seconda Cronaca 20:20, in questo nuovo tempo, di credere in Dio e di credere nei profeti. Dice, se credi in Dio sarai salvato, se credi nei profeti vincerai. Una vecchia traduzione dice trionferai. È come dire, in una guerra, in una battaglia c'è la vittoria. E noi non siamo in questa terra, in questo tempo, nella lotta. E questo vincerai non significa la vittoria su quello che è le forze spirituali di questo mondo, perché il contrasto con lo Spirito di Dio, con l'opera di Dio, è tutto quello che appartiene al mondo. E noi sappiamo che il mondo giace nel maligno. Contemporaneamente, in quel periodo, il Signore mi fece porre attenzione a un versetto, a un capitolo della Bibbia. Io mi ricordo quando il pastore Gilberto Berri predicò su questo, su Giobbe 33. Ricordatevi? Chi si ricorda? Sono passati 20 anni, forse molto, anche di più. Ed era un momento di crisi. Momento di lotta. Sai quando uno entra nella lotta per un problema o per un altro? E a volte quando uno entra nella lotta, entra in una, come dire, perde i riferimenti, i punti di riferimento, perché le tensioni, le lotte. A volte quando uno vive, come dire, problematiche, come dire, immediate, perde la visione dell'obiettivo finale. Perché il nemico che cosa vuole fare? No? Pone, per non farti raggiungere l'obiettivo finale, ti pone, come dire, accento su quello che vivi in breve, brevemente. Quindi sulle questioni giornaliere. Allora che cosa avviene? Come opera l'inganno di questo mondo? Poi possiamo parlare qua 6 mesi, però ve lo faccio breve. Lo spirito del presente secolo malvagio, le forze delle tenebre, il maligno, Satana, il diavolo che è a capo delle forze della malvagità, e dice che il Signore lo ha scagliato sulla terra, lui con un terzo degli angeli, e ha il potere, in questo tempo noi viviamo, noi dobbiamo sapere una cosa, lui ha il tempo, noi stiamo vivendo il tempo dove lui ha il potere sugli uomini ribelli. Quindi è inutile che noi ci lamentiamo perché, non ci chiediamo il perché, noi sappiamo che stiamo vivendo questo tempo. Quindi gli uomini ribelli danno titolo alle forze della malvagità, hanno titolo di governo. Cioè in automatico avviene, nello spirito. Quindi che cosa avviene? Qual è l'inganno? Lo spirito del presente secolo utilizza tutti i meccanismi, le leve possibili per tenere nell'ignoranza, nella schiavitù le persone. Questo è lo spirito del mondo, fratelli, che è scritto nella Bibbia. Io vi sto dicendo una santa verità. Poi uno ci può anche non credere, ma io vi invito a credere perché nostro Signore è venuto per rivelarci tutta la verità. Ci credi tu?
Amen.
E dillo, amen. Buono che lo dici, perché dire amen a un fatto del genere è un posizionamento spirituale. Cioè posiziona il tuo cuore, il tuo spirito, la tua mente sull'obiettivo, perché è così forte il condizionamento negli ultimi tempi . Dice che se fosse possibile anche gli eletti. Hai capito? È così forte che negli ultimi tempi l'inganno dice anche gli eletti, cioè se non fossero, diciamo, eletti, sarebbero ingannati pure loro. Per quanto è forte le manovre dell'inganno in questo tempo. Allora, basta vedere, sono argomenti che poi uno... Basta vedere quello che noi viviamo giornalmente, la televisione, cioè è uno strumento, un passatempo, però diventa poi come strumento, cioè io ho fatto un'esperienza, io mi ascolto, come la Bibbia, io mi leggo la Bibbia in inglese, in italiano. E in diverse traduzioni. Perché voglio avere il concetto chiaro di quello che il Signore mi vuole trasmettere. E per esempio, le televisioni sono in mano, dico, a persone che comunque rappresentano delle lobby. Io non sono qua per dire, ma io ti do un cenno. Ogni gruppo televisivo, quello di Stato, rappresenta quello che è la forza governativa. Attraverso lo spoil system, loro sistemano i loro, abbinano quelle che sono secondo la loro ideologia politica e fanno i cambiamenti dei direttori di giornale, dei direttori di rete, eccetera, eccetera. Perché poi raccontano sempre la verità nei telegiornali, però ci viene trasmesso una verità filtrata secondo una visione. Dice, che cosa vuoi dire? Voglio dire che noi ci dobbiamo fidare di Gesù Cristo, perché la pura verità ci viene da Lui. E a volte questo ci viene difficile credere, ma noi siamo pronti a credere al primo criminale che si mette in televisione a raccontare menzogne. Per esempio, con la pandemia, quanti virologi abbiamo sentito che ognuno raccontava la sua? A chi dobbiamo credere? Quando raccontano una verità, un fatto, viene filtrato dalla posizione politica, dalla visione e dall'ideologia. Quando vengono rappresentati i fatti di alcune nazioni, vengono sbeffeggiati e presi in giro. Tu vai a sentire nella lingua originale quello che avviene in quel paese e tu senti che sono notizie contrastanti. Ma com'è possibile? Qua ci dicono una cosa, vai in quella... nel loro canale originale e tu senti cose diverse. Capito? Quindi viviamo in un tempo dove l'inganno lo viviamo così, come dire, diventa un cibo quotidiano che le persone neanche si rendono conto, camminano su quell'indirizzo e sono indotti, purtroppo noi siamo indotti in un indirizzo. La pubblicità funziona così, induce ad avere quel bisogno per consumare quel prodotto e viene bombardata perché secondo tecniche psicologiche, eccetera, eccetera, campioni, studi, eccetera. Così, questa è la vita. Gesù ha detto, io sono la verità. Gloria a Gesù Cristo. Ha detto... io sono la verità. E di già sto fatto, dice la verità. Ti pare strano? Ha detto io sono la verità, io ci credo. Amen. L'unica verità è Lui. Io sono la via. La verità è la vita. Io sono la via, la verità è la vita. Via, verità e vita. Vedi, per entrare in questo ci mettiamo una mezz'oretta, anche di più. Perché veniamo, come dire, il nostro condizionamento in questo momento è così forte che noi che abbiamo 3 culti a settimana non basta. Perché questo è un momento di comunione con il suo Spirito. E noi, che cosa avviene quando ci incontriamo? Veniamo lavati, purificati da pensieri, da sentimenti, perché il Signore ci vuole parlare. E a volte le cose di questo mondo ci impediscono, sono muri, sono impedimenti. Perché pongono alle persone falsi obiettivi, falsi bisogni, no? E tu vedi, le trasmissioni sono fatte, oggi pure i film sono fatti in maniera tale che poi quello per fare il film si becca il sovvenzionamento delle grosse case. E quelli diventano poi modelli che si trasmettono, che i giovani vedono, le anime più deboli, più indifesi, vedono e recepiscono come modelli. Come per esempio sul fumo, sul bere, eccetera, eccetera. Sulle macchine, sull'acquisto di questo e dell'altro. C'è un condizionamento. Noi veniamo condizionati. Il Signore è venuto per liberarci, fratelli. Quando noi lo confessiamo, Egli ci libera. Quando noi ci raduniamo alla Sua presenza, entriamo in comunione, Egli libera il nostro cuore, la nostra mente, per intendere la Sua volontà. Egli vuole rapire la sua Chiesa, cioè il vero obiettivo che noi dobbiamo camminare oggi, in questo tempo, è Gesù sta preparando la sposa. Vuoi fare parte della sposa? Vuoi fare parte di quella sposa che Egli desidera? Egli verrà a rapire il suo corpo, rapirà il suo corpo. E questo avverrà, o uno ci crede o non ci crede. Chi è incredulo non lo vedrà. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo, eravamo là seduti, ho detto io, chissà come noi, quando Gesù tornerà, con quale voce, con quale sarà il timbro di voce che io mi devo abituare a sentire. Non lo so. Come sarà? Perché verrà che lo vedranno quelli che lo devono vedere, che lo udranno, quelli che lo devono udire. Ma la mia preoccupazione è di non fare parte di quelli che resteranno qua. Sai qual è la mia preoccupazione? Come ai tempi di Noè. Noè dice predicatore di giustizia. Conoscete Noè, la storia di Noè? Tutti hanno visto il film, anche se non hanno letto la storia, hanno visto il film. Noè era un predicatore di giustizia che in un deserto si mise a costruire un'arca. Quando lui iniziò a costruire quest'arca, sai come lo prendevano quelli dei villaggi vicini? Io mi immagino, no? Ti immagini allo stadio quando inveiscono contro l'avversario, no? Chissà quante gliel'hanno detto a sto poveretto. Dice, ma tu stai facendo nel deserto un'arca, ma sei pazzo. Noè, ma sei fuori di testa, sei scemo. Stava costruendo un'arca nel deserto. E lui era imperterrito perché sapeva che chi gliel'aveva detto era il Signore. E si fidava e ha dovuto lottare contro uno, l'altro, contro quello che gli diceva una cosa, ma che dice, ma che fai, ma quando mai, qua nel deserto l'acqua, ma a che ti serve? Cioè a volte ci sembra così lontano, perché noi, io ho letto quando ho predicato sulla mente, mi sono fatto una cultura neuroscientifica. Cioè la mente umana è portata, è positiva, è portata, diciamo, a non credere nelle cose apocalittiche, perché, come dire, gli piace, perché il cervello è progettato così, no? Perché se no entra in tilt, consuma assai energie, e allora è portata alla comodità, è portata al positivismo, al grande positivismo, e difficilmente ad accettare messaggi apocalittici. Quando tu gli parli di una verità che ti può sconvolgere dal tuo normale iter giornaliero, per esempio, no, un terremoto, cioè se succede un terremoto, ci sono alcuni, perché alcuni muoiono? Perché sono così, come dire, non vogliono crederci che è veramente un terremoto, che rimangono là, dice, sì, un terremoto. Sono morti, fratelli, sono morti là, sono rimasti. Chi ha ricevuto magari un segnale e ha potuto, si è salvato. Ma una parte di popolazione è portata a credere che non è possibile. Lode Gesù Cristo. Questa è la natura umana, fratelli. Noi dobbiamo lottare contro la nostra natura. Io l'ho sempre detto, il nemico, uno dei nemici, non è fuori, è dentro di noi. Lode Gesù Cristo. E dobbiamo accettare il messaggio di Gesù, sapendo che è la verità. Ci dobbiamo preparare. E preparare che significa? Preparare la nostra vita a essere un corpo, il corpo di Cristo, la sposa. Lo Spirito Santo desidera che noi diventiamo il Tempio di Dio. Allora, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi dico brevemente cosa desiderano. Il Padre desidera famiglia. Pure qua. Un padre cosa desidera? La famiglia. Il Figlio desidera la sposa. Lo Spirito Santo desidera il Tempio. Abitare nel Tempio. E lui non è venuto per abitare in un Tempio fatto da cose, è venuto a abitare nel Tempio fatto da Dio, creato da Dio, nell'uomo. Quindi egli desidera che noi diventiamo Tempio di Dio, sposa, famiglia, famiglia, sposa, Tempio di Dio. Lode Gesù Cristo. E se noi entriamo in queste parole, iniziano a fare parte del nostro ragionamento, meditazione, vedi che la tua vita inizierà a cambiare un pochettino. Vedi che i propositi della tua vita, cioè tu puoi entrare nel proposito di Dio se piano piano entri in quello che è la visione. Tu non puoi, a volte il proposito di Dio è così che non lo puoi concettualizzare, perché è così lontano che dal tuo modo di pensare, che è impossibile. Ecco perché noi ci dobbiamo preparare. Come ci prepariamo? Parola, preghiera, servizio, comunione, lettura, cioè preparare il nostro essere, l'essere umano che è stato creato a sua immagine e somiglianza, a vivere secondo la sua chiamata, secondo il suo creato. Lode Gesù Cristo. E quindi egli verrà, dice, io ti preserverò dall'ora del cimento. A chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, a chi vince. E cosa deve vincere? Cosa dobbiamo vincere? Dobbiamo vincere tutte quelle resistenze che ci allontanano dalla verità di Dio. Sai qual è la vittoria? vincere contro tutte quelle forze, quei pensieri che ci allontanano dalla verità di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Questi sono argomenti da parlare, siamo già giunti al termine. Ma prepariamoci, perché il Signore desidera incontrarci, desidera che la sua sposa si prepari. Egli sta tornando. Quello che sto predicando io, la visione che Dio mi ha dato, credetemi, io sono uno che non ricorda i sogni. Quando il Signore mi fa ricordare qualche sogno, è qualcosa di importante. Io ho fatto un sogno tempo fa. Lode Gesù Cristo. E ho visto un uomo sorridente, un sorriso di quei sorrisi che tu lo guardi e dici, cioè che non è un uomo. E lui mi disse, in quel sogno, tu lo sai cos'è scritto in questo passo? E mi sorrideva. Io ero là e gli stavo dicendo, non lo ricordo, ricordamelo tu, ma tu lo sai bene cos'è scritto in questo passo. Lode Gesù. Sono andato a vedere cos'era scritto in quel passo. Sai di che cosa stava parlando? Egli sta tornando. Lode Gesù Cristo. Di prepararci. Prepariamoci. Ora stiamo vivendo un tempo come se stiamo attraversando quel deserto, come il popolo che attraversò quel deserto. E nel deserto il popolo, che cosa avvenne in quel popolo? Venne purificato e lavato da tutto ciò che era stato la loro vita nella schiavitù, dagli insegnamenti, da quel modo di vivere, da quel modo di fare, perché dovevano acquisire una mente nuova, un carattere nuovo. Noi dobbiamo, dice in Romani capitolo 12, che dobbiamo essere, vivere la trasformazione. E noi possiamo essere trasformati, dice, mediante il rinnovamento della nostra mente, cioè dei nostri pensieri. Se i nostri pensieri cambiano, noi possiamo vivere, e se acquisiamo quei pensieri di Cristo, quelli che abbiamo letto, alcuni sono questi, ma se acquisiamo questi, cambiando i nostri pensieri, possiamo vivere quella trasformazione che Dio ha stabilito per noi, cioè diventare ogni giorno di più figli di Dio, da creature. Dice, andate e predicate l'Evangelo a tutte le creature, da creature a figli di Dio. E come avviene questa trasformazione? Cambiando pensieri. Non più pensieri come ce l'hanno trasmesso a livello culturale, per dire, noi che siamo calabresi, reggini, e la cultura di questi tempi, di questi luoghi, che ci hanno, come dire, portati a essere quello che noi siamo, ma acquisire la cultura del regno, la cultura di Dio, la mentalità di Dio. Lode Gesù Cristo. E questo avviene ascoltando la parola, preghiera, lettura, comunione, servizio, cioè tutta una serie di cose. È come quando tu vai dal nutrizionista, non è che ti dà, dice, tu devi mangiare solo carne, solo pasta, solo verdure. No, lui ti fa tutto. Ti fa un piano dove non manca nulla. E noi, anche noi, dobbiamo pensare al nostro essere affinché non manchi nulla. Dice, di nulla mancante. Nella nostra vita ci deve essere tutto. Perché se ci manca qualche elemento, poi rischiamo di avere qualche malattia, giusto? Fisicamente avviene così. E noi dobbiamo guardare la nostra vita spirituale, di nulla mancante. Gloria a Gesù Cristo. tempo si è concluso, fratelli. I nostri culti oggi durano, siamo arrivati, quella va avanti, eh? Chi è che mi aiuta poi con, va aggiustato, qualcuno dice no, così finisce prima, me l'ha messa avanti. Lotto pure contro gli orologi. Lode Gesù Cristo. Ma questo vuole il Signore. Dio desidera il nostro bene, il Padre nostro che è nei cieli, alziamoci in piedi. Cosa desiderano un buon genitore, un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia? Desidera il meglio per i figli, giusto? E il Padre nostro che è nei cieli desidera ancora di più. Di più, desidera il meglio per noi, il meglio per me, il meglio per te. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Posso dire una cosa? Ti posso invitare a un'esercitazione di fede, a uno stimolo al tuo vicino e a te stesso? Digli al tuo vicino, Dio ti ama. Dimmelo Demetrio. Amen, Dio ti ama. E desidera il meglio per te. E dimmi, dimmi. E io desidero il meglio per mio fratello. Diglio, io desidero il meglio per te. Oh, fesserie, però questo ci deve stimolare a capire qual è il cuore di Dio e qual è il cuore che noi dobbiamo avere. Io voglio il meglio per i miei fratelli e prego per loro. Signore, dai il meglio, aiutali, dagli salute, forza, fede, dagli lavoro, dagli prosperità e il meglio per mio fratello, per mia sorella. Ce la facciamo a pregare? No, perché sempre la Signora a me è il meglio. Prega per tuo fratello, prega per tuo sorello. Tu desideri qualcosa? C'è un desiderio? C'è un bisogno? E allora prega per qualcuno che è vicino a te e che è nel bisogno. Prega, diventa un intercessore, diventa un mediatore, diventa una porta. Lode Gesù Cristo. Prega. Allora, 3 minuti di preghiera. Ora tutto è breve. 3 minuti di preghiera. Dai, ve li conto io, 3 minuti. Ora preghiamo. Prega per tua sorella, prega per tuo fratello. Prega, fai una preghiera altruistica, perché Dio vuole intervenire nella tua vita. Ma prega intensamente per il tuo vicino, per quello che è vicino a te. Prega. C'è un vicino a te? C'è uno vicino a te? Prega per lui. Dai, veramente. Non è una cosa, ma guardate così. Prega per quello che è vicino a te. Dice, ma non so come si chiama. Non fa niente. Prega. Dice, Signore, io voglio il meglio. Va bene? Ce la facciamo? Chiudete i vostri occhi. Non guardate. Non vi fate distrarre. 3 minuti. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, io voglio pregare per tutti i miei fratelli qua. Vi dico io come, vi do l'indirizzo, poi fatelo voi per ognuno. Signore, io ti voglio pregare per tutti i miei fratelli. Perché se prego solo per Pasquale, poi Giovanni se la sente. Signore, voglio pregare per Pasquale, Giovanni, Demetri e tutti gli altri. Signore, dagli il meglio, intervieni tu nei loro bisogni, nei fratelli che stanno ascoltando, che sono sopra, che sono dietro. Signore, benedici Natale, benedici mia sorella, mio fratello, metti la tua mano, benedici Nino. Signore, benedicelo, aiutalo. Signore, intervieni tu nella sua vita, nella loro vita, nei loro bisogni. Signore, aiutali, sostienili nel nome di Gesù Cristo. Prega, prega per il tuo vicino, prega per quello che vedi, chiudi gli occhi. Prega, 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 prega. Alleluia. Non muto, preghiera a voce, preghiera a voce, prega, prega. Pasquale, prega, dai, anziani, date l'esempio.
Pastore, questa sera, Padre, benedicilo, Padre, grazie per come ci porta la tua parola, Padre, e richiede veramente il meglio per lui, Padre.
Amen.
La tua più grande benedizione siano su di lui e su tutti i miei fratelli.
Ora,
che sono qui con me.
Prega per Demetrio.
Volevo pregare per Demetrio, Padre.
Siete vicini.
Per Demetrio, benedicilo anche lui, tu sei quello. Stato, come anche i figli altri, i miei fratelli, fai del bene a tutti.
Amen. Io ho dato questo come stimolo di fede. Prega per tuo fratello e tua sorella. Prega. Prega per lui veramente. Non è che dobbiamo pregare ognuno, ma ognuno ora, in questo tutti insieme, preghiamo insieme. Prega per tua sorella, prega per tuo fratello, insieme ora. Signore, dai, preghiamo questo piccolo tempo, dedicalo alla preghiera. Chiedi al Signore di intervenire sulla vita di tua sorella, di tuo fratello, della tua amica, del tuo amico. Signore, diventa una porta, un intercessore. Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato. Bussa e ti sarà aperto. Alleluia. Stai pregando per il tuo vicino? Stai pregando per il tuo vicino? Stai pregando per tua sorella? Stai pregando per tuo fratello? Signore, benedici Nino, ti benedico Nino, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Prega, prega, prega. Intercedi. Intercedi, 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 chiedi per gli altri, chiedi per gli altri, e Dio darà pure a te, chiedi per gli altri, Dio ti darà. Gesù ha pregato per noi, anche tu prega per gli altri. Alleluia. Tu vuoi ricevere? Impara a pregare. Impara ad ascoltare, impara a praticare, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia.
Spirito è la sposa di
i vostri occhi, chi è nel bisogno, che ha bisogno di preghiera, chiudete i vostri occhi, non guardate, insieme agli anziani mi aiutano a pregare, gli anziani alzano le mani, giratevi, guardate il popolo, anziani, e noi preghiamo per tutti coloro che hanno un bisogno, chi ha un bisogno alzi la sua mano. Signore, io ti voglio pregare per tutti coloro che ora in questo momento ti stanno chiedendo il tuo intervento di guarigione, di liberazione. Nel loro bisogno, Signore, quelli che sono presenti, quelli che stanno ascoltando, io ti chiedo, Signore, tu ci hai detto chiedete e vi sarà dato, e noi ti vogliamo chiedere, Padre, non per opera, per grazia, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ricordatevi che avete chiesto, ricordatevi di dare gloria al Signore quando riceverete guarigione, liberazione, dai lode al Signore. Ringrazialo, perché è Lui che guarisce, è Lui che sana. Ora, il culto è terminato, Signore benedici i nostri fratelli, i nostri cari, tutti coloro che stanno ascoltando. Signore, grazie per questo momento, nel nome di Gesù Cristo.